e continuavano a chiamarlo giustizialismo. Il Caimano riabilitato e la patria del rovescio. Gli organi di informazione si sono limitati a prendere atto della riabilitazione di Silvio Berlusconi dalla condanna per frode fiscale e dai suoi effetti, aderendo passivamente alle motivazioni poste a sostegno di essa. Un'analisi giuridica mette invece in luce, con tutta evidenza, il vizio di nullità del provvedimento per invalidante difetto di motivazione. Di Giuseppe Panissidi, 15 maggio 2018. Il paese continua a crogiolarsi in modo impudico e voluttuoso dietro e dentro le sorprendenti raffinatezze e trovate politico-intellettuali di due noti personaggi, ora in cerca di un comune autore, dopo essersi reciprocamente e lungamente accreditati come soggetti di nullità, ignoranza, distruttività e quant'altro. Finalmente, la pace, si sa, si stipula sempre tra ex nemici e ora è il momento di reperire un autore condiviso, immaginato come un premier esecutore. Se questa nobile aspirazione confligge in modo grottesco e clamoroso con il letterale tenore del dettato costituzionale, poco importa se ne faranno una ragione. Bisogna mostrare comprensione verso questi bravi ragazzi e la loro sublime intenzione di guidare la nazione, anche se appaiono troppo scalmanati per comprendere che un improbabile premier esecutore di preventivi contratti tra le parti presuppone un inverosimile capo dello Stato notaio. Ciò nonostante, il fiato non può restare sospeso. Come un fatidico fulmine nel limpido cielo di maggio, infatti, una notizia inopinatamente impatta su questo felice angolo di mondo, un evento oggettivamente tanto improbabile da indurre a supporre una fake. In realtà, non lo è omnisoit qui mal in pense. Vero è che Silvio Berlusconi è stato appena riabilitato dalla condanna per frode fiscale e dai suoi effetti. Per la gioia del popolo italiano, in nome del quale, appunto, la giurisdizione penale costituzionalmente, e non solo formalmente, deve pronunciare. Come di consueto, l'universo mediatico, immerso nella profonda superficie dell'evento, lo sfiora a volo d'uccello, vuoi mediante accese reazioni polemiche, suscitate anche dall'anticipazione della decisione rispetto al tempo previsto, vuoi con pubbliche dimostrazioni di soddisfazione quasi libidica a seconda dei punti di osservazione e ricezione, nonché del livello di comprensione e faziosità. Se non che nella culla del diritto, in costanza di un provvedimento giurisdizionale di siffatta portata, sembrava legittima l'attesa di proficue analisi e di lucidazioni d'indole giuridica, ancor prima che di elucubrazioni più o meno stravaganti o interessate, quanto alle conseguenze politiche, dirette o collaterali, nell'odierna e particolarmente delicata fase della vita politico-istituzionale nazionale. In breve, pur riportando il testo integrale dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Milano, gli organi di informazione non si sono minimamente curati di approfondire i termini della questione. Si sono, cioè, limitati a prendere atto della decisione, aderendo passivamente alle motivazioni poste a sostegno di essa, che, anzi, hanno esibito un qual certo entusiasmo, in alcuni casi scoperto, malcelato in altri, a fronte dei puntuali rimandi, presenti nel provvedimento, agli orientamenti giurisprudenziali della Suprema Corte di Cassazione. Leggi, di fronte alla parola della Corte Suprema. Eppure, a prescindere dalle funzioni tecniche degli organi dell'impugnazione, nel caso che occupa la Procura Generale di Milano, il controllo sociale sull'attività giurisdizionale rappresenta il necessario e democratico contrappeso all'indipendenza e all'autonomia della magistratura. Ebbene, per quanto possa apparire inesplicabile, il giudice della legittimità, ossia il supremo organo regolatore della giurisdizione, sancisce regole e principi di valutazione di tali fattispecie profondamente diversi da quelli dedotti nel provvedimento in parola. Per la precisione, principi e regole assai più complessi e completi sotto il profilo logico-giuridico, e pur cause. Quando si conviene che sul punto cruciale concernente il requisito della buona condotta, i giudici hanno la linea della Cassazione, secondo la quale la mera pendenza di un procedimento penale per fatti successivi a quelli per cui è intervenuta la condanna non costituisce di per sé ostacolo all'accoglimento dell'istanza di riabilitazione in ragione della presunzione di non colpevolezza, letteralmente non si sa di che cosa si parla. Infatti, se è vero che le pendenze di denunce e procedimenti non escludono di per sé la regolarità della condotta, come quelle relative ai processi per corruzione giudiziaria che discendono dal caso Ruby, anche lì la prima volta assolto, dunque, e sostanzialmente riabilitato, è altrettanto vero che si omette di annettere il giusto valore alla locuzione di per sé. Con tutta evidenza, e senza scomodare la linguistica, essa significa che le pendenze non debbono essere considerate nei puri termini della materiale esistenza di per sé, per l'appunto, ossia nella vuota separatezza e singolarità, ovvero in sconnessione dal proprio specifico contenuto. Infatti, al giudice di merito incombe il tassativo obbligo giuridico di condurre una penetrante indagine sui fatti posti a base dei relativi procedimenti e sull'esito del giudizio. Con un ragionamento esauriente ed immune da fratture logiche, tale il giudizio inequivoco della Corte di Cassazione, ISEZ, Pen, 27 gennaio 1992. Addirittura in un caso di rigetto dell'istanza di riabilitazione in capo al tribunale, il giudice supremo, insomma, sancisce l'obbligo di indicare gli specifici elementi da cui è tratto il giudizio. Il giudizio, difatti, deve fondarsi su tutti gli elementi di conoscenza desumibili dalle condotte complessive del soggetto aspirante alla riabilitazione, pur nel rispetto della presunzione di non colpevolezza, principio capitale benché fuori argomento, posto che non si tratta di formulare giudizi di colpevolezza. Inoltre, la valutazione dei fatti concernenti le pendenze processuali compete unicamente al giudice, non mai agli organi di polizia, i quali, all'esito degli accertamenti di competenza, pare che abbiano dipinto l'interessato puro come un giglio, quanto ad amicizie, frequentazioni, dichiarazioni, eccetera. Come peraltro universalmente noto, se è proprio perché le pendenze, in quanto tali, non rilevano ai fini del requisito della buona condotta, il giudice di merito deve motivare in modo penetrante, cioè ampio e approfondito, in merito alle ragioni per le quali, vedi caso, i fatti presupposti di una corruzione giudiziaria, sic, oppure di altre fattispecie legali, sarebbero irrilevanti sotto il profilo della regolarità della condotta. Il factum, dunque, a prescindere dal titolo del reato della res iudicanda, l'obbligo della congrua motivazione esclude la possibilità del semplice riferimento, se formalistico e tautologico, alle pendenze, in quanto che esso non consente di rilevare eventuali controindicazioni rispetto al concetto di ravvedimento. Alla stregua di tale singolare mancanza, è patente al giudice non è possibile stabilire la qualità effettiva della condotta, né ai fini dell'accoglimento dell'istanza, né ai fini del rigetto. E l'affare si colora di mistero, buffo. Invero, pur rivoltata come un calzino, la pronuncia in tema omette non solo un'analisi penetrante, ma persino una pur vaga deduzione sul punto, un cenno, una parola, limitandosi a ribadire apoditticamente che le pendenze non ostano, e ignorando completamente il pregnante valore logico-giuridico specificativo nella sua essenzialità della locuzione avverbiale di per sé, viceversa e intensamente valorizzato, tra l'altro, dalla sentenza di legittimità del 1992, sopra richiamata. Sotto tale decisivo profilo, è inteso, a nulla rileva il principio costituzionale di presunzione di non colpevolezza. Basterà considerare che anche un imputato di strage, in ipotesi in attesa di sentenza definitiva, spetta il beneficio costituzionale della presunzione di non colpevolezza. Una domanda, però, non può non intrigare. Ai fini della riabilitazione in ordine ad altre vicende giudiziarie, nelle more, quell'imputato può essere tu cur riabilitato in assenza di un'analisi penetrante dei fatti presupposti dell'accusa o persino della condanna per il delitto di strage, ancorché non ancora irrevocabile. Ne discende con tutta evidenza il vizio di nullità del provvedimento per invalidante difetto di motivazione. Stranezze? Da patria del rovescio? Oppure da paese in fibrillazione?